Allora, siamo arrivati alla quarta tappa, nel senso che la conversione, quella tenerezza per il Signore, quel processo di disappropriazione, alla fine si risolve come effetto pratico nel perdono avuto e condiviso con tutti. Quello che noi dimentichiamo sovente, diciamo, in questa prospettiva è che alla base del perdono non c'è la generosità del cuore, ma c'è la vivacità della fede. C'è la fede. E voglio riportare diversi passi del Vangelo in cui questo collegamento perdono e fede è direttamente spiegato. Il primo passo è preso dal capitolo 17 di Matteo, siamo al versetto, vediamo un po', 20. Il versetto dice così: in verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati di qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. La frase è detta in rapporto all'evento che che precede, e si tratta della guarigione dell'epilettico, quando il papà di questo figliolo chiede di essere, di guarire il figlio, perché i discepoli non sono riusciti a guarirlo. Tenete conto che questo è il primo miracolo che Gesù compie dopo la trasfigurazione sul Tabor, dove è diventato come immediatamente percepibile il regno di Dio nella sua persona. Tenete i collegamenti, perché senza questi collegamenti poi non si riesce a, a valutare fino in fondo qual è il senso di questo, di questa esortazione di Gesù. Se leggiamo il passo parallelo di Marco, e siamo, mi pare, al capitolo 9, anche Marco presenta lo stesso evento, però è come se descrive meglio la figura del papà che chiede questo. E la frase caratteristica è: se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù che commenta: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. E quando spiega ai discepoli perché loro non sono riusciti a guarire l'epilettico, dice: per la vostra poca fede. E poi c'è quella espressione: in verità io vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senape, direte. Il paragone ritorna anche nel Vangelo di Luca, in un contesto diverso, nel senso che Luca non riporta la guarigione dell'epilettico, ma riporta le parole di Gesù legate al mistero del pentimento. Cioè Gesù ha detto: se un fratello compie qualcosa contro di te e ti dice mi pento, tu gli perdonerai, e se per 7 volte al giorno ti dirà mi pento, tu gli perdonerai. I discepoli dicono: accresci la nostra fede. E Gesù risponde a questa supplica dei discepoli con l'esempio del granello di senape. Allora, il collegamento è di questo tipo. C'è qualcosa che all'uomo non è possibile, ma a Dio tutto è possibile. Questo collegamento è espresso con un'immagine iperbolica. Dite a questo monte di spostarsi e lui si sposta. Oppure, questo, Matteo è sempre molto esagerato nei suoi paragoni, no? È quello che descrive l'ingresso di Gesù su due cavalcature contemporaneamente, che non è possibile. Cioè, è come se Matteo non si accorge di queste incongruenze, ma solo perché sottolinea la straordinarietà della cosa. Invece Marco e Luca, un po' più discreti, dicono ha un gelso, quindi ha una pianta, però anche questo è un'immagine paradossale. Allora, prima di dare la spiegazione, vorrei richiamare la vostra attenzione su questo fatto: all'uomo non è possibile, a Dio tutto è possibile. Nei Vangeli ci sono tre situazioni in cui questa parola è proclamata, diciamo, solennemente. Quando l'angelo annuncia a Maria che resta incinta. E la espressione è a Dio tutto è possibile. Quando Gesù è nel Getsemani e chiede di poter, diciamo, essere risparmiato dal calice, e lui dice a te tutto è possibile. E il terzo è quando i discepoli, davanti alle espressioni radicali di Gesù, quelli sulla ricchezza, e loro dicono: ma come ci si fa a salvare? E Gesù che risponde: all'uomo non è possibile, ma a Dio tutto è possibile. Allora, collegate questo tutto è possibile alla salvezza. La salvezza, in termini di storia personale, dove si vede che agisce? Nel perdono. Allora, quel a tutto è possibile è collegato al fatto che l'uomo, anche se gli sembra impossibile, con l'aiuto di Dio diventa possibile. A sottolineare che questa cosa non è nelle capacità dell'uomo, Gesù usa queste immagini iperboliche. Dia questo monte di spostarsi, dia questo gesto di sradicarsi e ciò avviene. Noi non colleghiamo direttamente che il monte è l'ira. E l'uomo non ha capacità di dominio sull'ira. È l'ira quella che la scrittura dice, l'ira non fa compiere la giustizia di Dio. Traducete, l'ira non permette al cuore dell'uomo di godere dell'amore di Dio, perché la giustizia di Dio è la manifestazione del suo amore per noi. Se collegate il tutto, allora vedete che l'invito del perdono non è legato a siate generosi, perché non è nella logica, diciamo, dell'energia dell'uomo, è nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio che voi scoprite nella fede. Quando io vi dicevo, non nei giorni scorsi, nel Vangelo credere a Dio non significa nulla, si dice credere a Dio che manifesta il suo amore. Il credere è collegato a quell'esperienza. E quando Gesù si presenta ai farisei, ieri vi dicevano il principio di eccedenza, va sempre al di là della giustizia legata all'osservanza della legge, perché il mistero che viene rivelato non è: allora, se tu osservi la legge, ti pago, diciamo, no, con l'amore che godi. Non è così, perché Dio non si può comprare. vi dicevo ieri, Dio è inutile volerlo conquistare, è già conquistato. Noi dobbiamo solo accogliere l'amore. La fede è l'apertura del cuore a colui che ci manifesta il suo amore. E in pratica questo avviene direttamente in tutto il Vangelo, no? Quando c'è questa discussione con i farisei. In fondo, no? La impossibilità dei farisei di accedere all'amore di Dio e di gustarlo è perché rifiutano la scelta di Dio di mostrare il suo amore in quel figlio, Dio fatto uomo. Cioè, rifiutando quello, è come se loro perdono la, come dire, quello che è l'ispirazione segreta della legge, che è quello di mettere l'uomo nella condizione di godere dell'amore di Dio. E continuo a sottolineare che l'espressione storica per noi dell'amore di Dio lo percepiamo nella diciamo, capacità del perdono vicendevole. La domanda per noi dovrebbe essere questa: ma qual è la condizione per il nostro cuore perché il perdono vicendevole sgorghi fluentemente, sgorghi senza fatica? C'è una condizione. Allora, quando noi riflettiamo su questi brani, no? Noi dobbiamo imparare a cogliere qual è la condizione che permette al nostro cuore di vivere questo perdono vicendevole. E come dicevano, è sempre la fede. Ma vorrei sottolineare alcuni poi particolari, no? Se teniamo conto del Vangelo di Matteo, il capitolo dopo, che è il capitolo 18, è il famoso capitolo dell'amore fraterno, no? E a differenza di Luca, Matteo è piuttosto, in questo caso, è piuttosto realista. Luca, quando descrive l'amore dei primi cristiani, immagina, no, che tutti si vogliono bene, tutti, come dire, nessuno è legato ai suoi beni, tutti mettono in comune i beni, eccetera. Ma è un'immagine, diciamo, idilliaca, no? A Luca non interessa solo dire che il gusto del regno si scopre così. Matteo invece, che è più realista e, come dire, tiene conto della, non dico incapacità, comunque della difficoltà della vita fraterna, allora si muove sempre all'interno delle ferite che la vita fraterna lascia. Allora, la vita fraterna si gioca e si gusta non perché si evitano le ferite, ma è perché si coglie il modo di vivere le ferite. E il modo di vivere le ferite è esattamente questo del perdono vicendevole. Ma come si fa? Allora, l'invito è quello dell'apertura del cuore al fatto che perché tu non puoi dare all'altro quello che ricevi tu? Perché tu non puoi condividere con l'altro quello che forma, quello che definisce il tuo essere discepolo? Notate che tutte queste espressioni sul perdono vicendevole sono espressioni non dette in generale, ma dette ai discepoli. Quindi vuol dire dette a coloro che hanno già accolto il Messia, a coloro che hanno già percepito che da Lui viene la testimonianza della grandezza e dell'amore che si manifesta a noi. Noi, e questo l'invito, per vedere fino a che punto è entrata questa manifestazione dell'amore, dobbiamo guardare io dico facilità, ma non perché è facile, solo perché non ci sono più impedimenti per vivere il perdono vicendevole. Tanto che quando in questo capitolo 18, no, quando si dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, no, che noi sempre interpretiamo rispetto alla preghiera, Invece il valore è: la preghiera sarà gradita a sé. Quindi la condizione di fondo non è se pregano nel mio nome, ma se possono pregare in modo gradito a Dio, cioè nel perdono vicendevole. E gli antichi hanno sempre interpretato questo passo in ragione della condivisione del perdono. Perché il perdono è la caratteristica essenziale della manifestazione dell'amore di Dio per noi. Fate questo ragionamento. Noi, a che titolo possiamo conoscere Dio Salvatore? In nome della nostra dignità? In nome della nostra eccellenza di intelligenza? In nome, non so, della nostra generosità? Davanti a Dio, il profeta dice, tutto il bene che facciamo è come panno di mestro. Allora c'è qualcosa che non funziona nel nostro modo di intendere. Perché? Perché l'unico modo di conoscere Dio è di conoscere Lui che perdona noi. L'unico modo di conoscere l'amore di Dio è quello di cogliere il suo amore perdonante. Questo però comporta che l'uomo si riconosca peccatore. Questo però comporta che l'uomo si penta, che l'uomo viva nel pentimento. Ed è per questo che il pentimento è come dicevano, è la prima porta per entrare nel mondo spirituale. Ma non è perché, come dire, l'attenzione è centrata su di me. Ma se io mi pento, vuol dire che l'attenzione è centrata su Dio, che mi manifesta il suo amore. Ricordate quello che vi avevo detto il primo giorno, mi pare, citando il profeta Isaia, quando dice, voi mi onorate con le labbra, no? E non col cuore. Ma io che so questo, pur sapendo questo, io vi manifesterò il mio amore. Cioè l'accento da parte di Dio è che comunque ci manifesta il suo amore. Allora, quando noi facciamo fatica a pentirci, è perché noi abbiamo paura di non essere accolti. La nostra menzogna non è riferita a noi, è riferita a Dio. Cioè non crediamo che Dio ci dà il suo amore se noi ci mostriamo peccatori. Invece è esattamente questo che è il mistero. È come è la difficoltà rispetto a Gesù. Provate a immaginare, se noi, diciamo, con i nostri pii sentimenti, fossimo stati al tempo di Gesù, l'avremmo riconosciuto. Non è così scontato. Non è così scontato. Ma il riconoscimento di Gesù avveniva proprio perché lui cercava i peccatori. Ma non è una esibizione di Gesù, è il movimento più profondo del mistero dell'amore di Dio. E i buoni sono buoni perché accolgono che Dio va a scegliere i peccatori, che Dio va a casa dei peccatori, che Dio attira i peccatori. Chi non vede questa dinamica di manifestazione di amore non può essere buono. La bontà non è definita tra me e me. La bontà è definita nell'apertura ai sentimenti che Dio ha per noi. E il sentimento di Dio, che non si può, diciamo, vincolare da parte nostra, è proprio che Dio sceglie il peccatore. Naturalmente questa prospettiva, no? Va, come dire, purificata da tante immagini che noi abbiamo in testa. Io penso che l'espressione più profonda, no, di questo amore di Dio per i peccatori è data dalla famosa parabola delle 99 pecorelle, no, che sono al sicuro, e una che si perde, allora il pastore va a cercarla, no? Il contesto è, come dire, non ci fa comprendere bene il senso di questa parabola. Infatti non c'è nessun autore moderno, quindi nessun esegeta moderno, che spieghi come i padri antichi questa parabola. Normalmente questa parabola è presentata come se Dio godesse di più della conversione di un peccatore piuttosto che della santità dei, diciamo, dei suoi intimi. Il che è un assurdo, detto così. perché l'attenzione di Dio è che tutti diventino suoi intimi. Quindi non è che c'è una preferenza per il peccatore. Il problema è diverso. Cioè, il problema è che sono gli angeli che non hanno bisogno di conversione. Sono gli angeli che non devono essere cercati. I 99 sono gli angeli. Quando il pastore trova la pecora e torna a casa, invita i suoi amici, invita gli angeli. Sono gli angeli che godono del fatto che l'uomo si converte, ma tutti gli uomini. La pecorella è tutta l'umanità. Allora qui capite perché il pentimento resta così essenziale, perché non riguarda semplicemente me, ma riguarda la possibilità, se io mi pento, di arrivare a una tale percezione di solidarietà con l'umanità che io non mi distingo più in nulla da tutti. E in questo tutti ci sono i buoni e i cattivi. Se noi non percepissimo le cose in questo modo, prima o dopo, se noi facciamo i buoni ci sentiamo su uno sgabello. Ma appena siamo su uno sgabello, siamo lontani da Dio. Non gusteremo più il dono di Dio. Perché Dio sceglie i peccatori. Ma i peccatori è tutta l'umanità. È la nostra umanità. Per me questo collegamento tra mi pento dei miei peccati fino al punto di ritenere miei i peccati degli altri, noi mai, mai sentiamo questo. Ed è per questo che noi tendenzialmente siamo sempre nel giudizio. Giudizio degli altri, no? Sempre. Io penso che una delle riflessioni che noi stentiamo a fare, ma secondo me sono molto feconde, è perché noi siamo così facilitati a giudicare? Cioè, perché ci viene, diciamo così, spontaneo giudicare? Perché? Io penso che sia un moto affettivo, non è un moto di, come dire, di testa, no? È un moto affettivo dire, se noi ci distinguiamo dall'altro che fa male, a noi sembra di essere migliore. E siccome, diciamo, il buono rispetto al cattivo, il buono è sempre accolto, noi immaginiamo di essere in quel numero. E non ci accorgiamo che giudicando ci togliamo noi da quel numero. E così perdiamo poi il gusto dell'amore di Dio. Ma se tu perdi quel gusto, come fai poi ad aprirti ai tuoi fratelli? E così la ruota gira nel verso vizioso. Senza cambiare niente, però fate girare la ruota nel verso virtuoso. A voi non è chiesto di uscire dal vostro peccato, a voi è chiesto di non condannare il fratello nel suo peccato. Se lo fate, senza neanche accorgervi, uscite anche voi dal vostro peccato. Non so se ci credete a queste cose, ma queste cose sono vere. Soltanto che bisogna provarle, cioè, bisogna cercare di realizzare, ognuno nel suo piccolo, perché è quello che cercavo di spiegarvi ieri, no, con il principio di eccedenza. Eccedenza non vuol dire che a noi è chiesto di più, a noi è chiesto in modo diverso. Quel modo diverso è il modo di Dio. E se noi accettiamo il modo di Dio, ci renderemo conto che la nostra umanità è strutturata sul modo di Dio, non su quello che immaginiamo noi, che è ancora un retaggio dell'illusione che il diavolo ha su di noi. Quando Gesù invita al perdono e gli apostoli chiedono a crescere la nostra fede, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Vuol dire apriamoci a questo mistero che Dio manifesta il suo amore venendo a cercare noi peccatori. Se noi non abbiamo coscienza di questo, noi non gusteremo niente dell'amore. Non so se anche a voi vi viene da pensare così quando leggete le vite, almeno certe vite dei santi, no? Che verso la fine della vita voi trovate spesso che loro sono i più grandi peccatori, no? E noi diciamo con un po' di sufficienza, deve dire così, no? Noi diciamo deve dire così. Guardate che invece è esattamente il contrario, cioè più voi vi avvicinate alla santità di Dio e più ogni minima cosa vi suona come dirompente dentro. Allora, più un uomo, diciamo, no, è come se si lascia come penetrare, no, dall'amore di Dio, e più si rende conto di quanto l'umanità è lontana. Ma questa percezione non è un fatto individuale. Se San Francesco dice, come tanti altri santi, io sono sotto i piedi di tutti, no? Come dire, non sono più peccatore di tutti, non è una pia espressione, è l'immagine del raggiungimento di quella solidarietà con l'umanità, per cui i peccati di tutti sono i tuoi. Più tu sei solidale con l'umanità e più senti il peso dei peccati. Ma questo è espressione che tu sei toccato dall'amore di Dio. Cioè, in realtà, non si esce dal peccato volendo uscire. Poi dopo vi citerò un altro passo del Vangelo. Per quanto volete uscire, è impossibile. Penso che tutti fate l'esperienza, ma tanto è inutile. Le cose restano sempre così. Non fate più o meno nelle proprie cose. È facile dire, perché non cambi tu? Ma poi se guardi te stesso, è la stessa cosa, no? Allora, l'invito non è quello di uscire. L'invito è quello di aprire. Cioè, è far arrivare qualcosa, non di uscire per andare da un'altra parte. È far arrivare. E quando arriva, è come se tu non hai più e non devi più fare lo sforzo di uscire. È come se a poco ti ritrovi diversamente collocata, diversamente posta. E quello che vi dicevo ieri è più voi fate entrare questa manifestazione dell'amore di Dio e più voi attingete alle energie segrete del cuore. Quando siete toccati su quelle corde non dovete fare nessun sforzo, dovete solo essere grati e benedire Dio. Ma provate a pensare, se noi avessimo tutti i pensieri occupati dalla gratitudine e dal benedire Dio, saremmo lì a grattarci l'ombelico per i nostri peccati? Non ci penseremmo neanche. E ci preoccuperemmo soltanto del fatto di non vedere mai nessuno peggiore di noi. L'immagine che nella tradizione viene data è che quando un uomo non trova nessuno migliore di lui, vuol dire che è in Dio. Che è in Dio. Perché è come, pensate per esempio, come si può manifestare l'amore di Dio per noi se non scendendo? Pensate al mistero del figlio che si incarna. Che si incarna e si fa servo, si fa servo e si fa schiavo, no? Cioè il movimento è di discesa. Noi invece immaginiamo sempre dell'ascesa, cioè la virtù, no, è ascendere, fare il bene e salire. Salire un corno, è il salire sulla croce. Non è, è un salire come immagine fisica, ma come immagine reale è scendere. E scendere vuol dire stare sotto i piedi di tutti. Il che? Poi dopo vi leggo alcune testimonianze della tradizione. Da questo punto di vista noi dovremmo, come dire, vergognarci di come noi immaginiamo che facciamo il bene. Comunque, quello che volevo commentare adesso, che è un altro passo, è l'invito che contro il giudizio, no? Gesù fa, quando dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Allora, se un San Francesco rimprovera un suo frate, proprio dire non fare così o non fare così, Voi pensate che un San Francesco ha la trave nel suo occhio? Quello che di questa espressione i santi colgono è quel prima, vale a dire, si dice togli prima la trave che è nel tuo occhio. Quel prima non è temporale, è globale, vale a dire riguarda tutta la vita. Voi di che cosa dovete stare preoccupati? Di togliere prima la trave. È tutto il mistero del pentimento. Quel prima è costante. Se voi accogliete la forza di questo invito di Gesù, sottolineando quel prima, voi avete colto il mistero del pentimento. Se andiamo, per esempio, no, a leggere questa espressione che si trova nel capitolo 6 di Luca, questa espressione è collegata, diciamo, no, ad altri due passaggi. Prima che Gesù dica questa espressione, ha detto lasciate perdere i farisei, è un cieco che guida un altro cieco, no? Tutti e due andranno nel fosso. Era il problema dello scandalo, no? Ed è come se Gesù dicesse: voi non preoccupatevi di altro, seguite i comandamenti di Dio, nessuna parola degli uomini. Seguite i comandamenti di Dio. Quando Gesù bulla di cecità i farisei, la tradizione ha interpretato così: quando un cuore è cieco, quando non si pente, quando non vive nel pentimento. Un cuore che non vive nel pentimento resta cieco, ma cieco rispetto a che cosa? Rispetto alla manifestazione dell'amore di Dio, che è grande perché si rivolge a noi peccatori. Un cuore che non piange, un cuore che non sa riconoscere il suo essere peccatore, non conoscerà l'amore generoso di Dio. Se volete anche una specie di convalida di questo, no? Un cuore che non piange mai, un cuore che in qualche modo, come dire, no, pensa sempre di fare bene, pensa sempre che non può essere pizzicato da nessuno, non è mai un cuore dolce, è sempre aspro. Questo è la conferma, no? Della verità di questa cosa. L'asprezza, ricordate, che non la paghiamo soltanto noi, l'asprezza del cuore si fa pagare a tutti. È impossibile vivere da soli. Se anche viveste da soli fisicamente, voi sareste sempre con il mondo e voi vivete perché accusate tutti. Questa è l'asprezza del cuore. È un cuore che non si pente, è cieco. In questo senso, le immagini che ricorrono nei Vangeli è per esempio la lamentela del servo verso il padrone. È un cuore cieco. Oppure la lamentela del discepolo per il suo maestro. Tanto che nella continuazione del brano si legge, no, un discepolo non è più del maestro. Ma in che senso si dice questo? Non credo che nessuno di noi voglia essere più di Gesù, non credo. Ma è perché tu applichi a te una cosa diversa di quella che Gesù ha vissuto. Allora, la sostanza sarebbe questa: se lui, che ha fatto il bene, ed è stato disprezzato, perché tu, quando fai il bene, vuoi essere onorato? Cioè, capite il collegamento? Allora, il discepolo non è più del maestro, è rispetto a questa condizione. Se il discepolo si nasconde nel bene che fa per essere, per essere messo su un piedestallo, vuole essere più del maestro. Ma non esiste un discepolo più del maestro. Se il maestro non è riconosciuto, non è stato riconosciuto nel bene che fa, perché il discepolo pretende di essere riconosciuto? Pensate a noi quando, cioè proprio quando facciamo una fatica nel fare il bene, ci impegniamo, no? E poi nessuno si accorge di questo. E alla prima nostra mancanza ci arriva addosso una bastonata, noi siamo contro il mondo. Allora, un discepolo non è da più del maestro. E il contesto è sempre quello, o del pentimento o dell'accusa. Sempre così. In fondo non sarebbe, no? Perché cercate il riconoscimento presso gli uomini invece di cercarlo presso Dio? E poi c'è un terzo aspetto che segue subito, quello del non giudicate, dove viene citata l'espressione che ho riportato prima, no? Allora, nella tradizione, quando io dico nella tradizione vuol dire è l'insegnamento costante che nei secoli è confermato dai santi, no? E che poi via via è diventato più languido, tanto che noi non lo riconosciamo più, purtroppo. Allora occorre ritornare alla vivacità dell'insegnamento della tradizione. Si dice, prima muori per il tuo fratello, poi lo puoi giudicare. Brava. È così. Ma qual è la dinamica? Se tu non sei disposta a dare la vita per l'altro, come ti permette di giudicare? Ed è quello che ha fatto Gesù. Se Gesù va dal peccatore, perché è disposto a dare la vita per il peccatore. Se Gesù può fare questo, è perché non cerca un riconoscimento, ma cerca l'intimità con il Padre, che è quello che lo custodisce attraverso lo Spirito Santo in questa manifestazione della grandezza dell'amore del Padre per tutti. Allora, se noi intuissimo che il giudizio comporta la menzogna per noi, non lo sottoscriveremmo, anche perché spesso è evidente. Quando io giudico, non è che sbaglio. Le cose le vedo, io non sto parlando del giudizio per malevolenza, il giudizio che si vede, no? Cioè se uno ammazza un altro è un assassino, punto. Non è che quello che noi non cogliamo, però, è che se noi ci mettiamo nella condizione di giudicare, quello supporrebbe che noi saremmo disposti a dare la vita per l'altro. Ma se questo non è vero, il nostro giudizio risulta menzognero. Non menzognero rispetto all'evento o alla cosa, rispetto allo stato che si richiede per un giudizio lucido, un giudizio benevolo, cioè veritiero. È un po', se volete, anche quello del se non diventate come bambini, no? Cioè il giudizio veritiero è il giudizio che corrisponde all'infanzia spirituale. Cioè il bambino non ha possibilità di valutare. Mentre noi invece nel giudizio valutiamo molto, in questo valutare noi dimentichiamo che noi siamo valutati. Perché quando io giudico, io sono giudicata. E questo noi non lo sentiamo. Allora, l'invito di Gesù è senti prima e poi fai. Allora, quel togli prima la trave, quel prima indica il tempo della nostra vita. Prima vuol dire impara a pentirti, perché tanto il tuo giudizio a te non porta niente se non male, all'altro non serve a nulla. Allora, l'uomo che toglie prima la trave del suo occhio è l'uomo che pratica la seconda beatitudine. Beati quelli che piangono, beati quelli che si pentono. Perché saranno consolati dall'amore di Dio, è questo che forse noi non pensiamo, con il dono di uno sguardo pulito e benevolo. Quel prima dura tutta la vita e soprattutto costituisce la condizione per la vera solidarietà con i fratelli, godendo insieme a loro l'amore di Dio. Detto proprio come a sintesi, no? Cioè noi possiamo imparare a non giudicare man mano che scopriamo questa espansione di umanità in solidarietà. Questo per noi è possibile se noi, invece di essere interessati agli altri nei loro peccati, siamo interessati a noi nei nostri peccati. E quando vediamo i peccati degli altri, siamo così solidali alla loro umanità che li sentiamo anche come nostri. Allora, man mano che si realizza questa solidarietà, e noi impariamo ad avere uno sguardo pulito e benevolo. E in tutto questo, come vedete, non si richiede nulla al discepolo. Non gli si richiede di fare una cosa, di fare quest'altro, non si richiede nulla. Gli si richiede uno splendore di sguardo. Cioè gli si richiede una prospettiva che è quella, diciamo, che noi possiamo accogliere dal Signore che manifesta a noi con il suo amore perdonante la sua realtà. E siccome Dio non imputa a nessuno i peccati, perché i padri dicevano Dio non vede i peccati, vede il peccatore, e il peccatore è sempre figlio suo. Allora il peccato è come se si stempera per poter salvare la sua realtà di figlio, no? Questo stesso sguardo passa a noi quando noi accogliamo la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Chi fa passare questo sguardo è esattamente Gesù. E poi oggi continueremo sempre su questa, come dire, in questa prospettiva a indicare ancora alcuni particolari che penso che potrebbero essere, diciamo, utili poi per il nostro cuore.